La Bibbia è la parola di Dio. Dovevo abbreviare per necessità della grafica, ma il titolo potrebbe essere, avrei preferito, perché credo che la Bibbia sia la parola di Dio. Perché credo che la Bibbia sia la parola di Dio. Tanta gente si chiede chi sia l'autore della Bibbia. Tanta gente mette in discussione la divinità dell'autore della Bibbia, l'ispirazione divina della scrittura. Questo messaggio fornisce sette motivi per cui io credo, ma sono sicuro di essere in buona compagnia, che la Bibbia sia la parola di Dio. Il primo motivo, andiamo subito alla Bibbia stessa. Per il primo motivo, 2 Timoteo 3, 16, leggiamo insieme. Dovrebbe essere proiettato, eccolo il versetto. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Solo questo versetto avremmo potuto leggere il brano, cosa che ti incoraggio a fare. Leggi tutto il brano. Poi andiamo in 2 Pietro 1, 21. 20 e 21. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. In settimana ne ho parlato a chi c'era, giovedì, il nostro incontro di approfondimento biblico, ho detto che nel primo testo che abbiamo letto stamattina, letteralmente ogni scrittura è alitata, soffiata da Dio. Nella Bibbia c'è un soffio divino, un'influenza soprannaturale sugli scrittori. In 2 Pietro, capitolo 1, il secondo testo che abbiamo letto poco fa, voglio farvi notare una cosa, che quando leggiamo che degli uomini hanno scritto perché sospinti dallo Spirito Santo, quel verbo nell'originale greco si potrebbe tranquillamente applicare a un ramo, una foglia, un'imbarcazione che viene portata dalla corrente di un fiume. Questo è il senso della Bibbia. Non è questione di interpretazione personale, non sono opinioni umane. Quello che leggi nella Bibbia è l'effetto dell'azione dello Spirito Santo sul pensiero e sulla scrittura di diversi autori. Abbiamo una biblioteca divina. Hai una biblioteca divina? Ne stai approfittando? Stai leggendo? Sei iscritto alla biblioteca di Dio? Hai la tessera? Frequenta la biblioteca di Dio. Leggi la Bibbia, la scrittura, che noi chiamiamo la parola di Dio. Ci sono prove interne che dimostrano che la Bibbia sia la parola di Dio. Ho scelto per voi Prima Timoteo 5,18, leggiamo insieme, guardate in qualche parola che meraviglia. Prima Timoteo 5,18, l'Apostolo Paolo scrive: infatti la scrittura dice, non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. È biblico il fatto che se lavori devi essere pagato. È biblico il fatto che nella misura in cui lavori dovresti essere pagato adeguatamente. Ora, la scrittura dice, afferma qui l'Apostolo, la scrittura dice, Paolo abbina un riferimento tratto dall'Antico Testamento ad uno tratto dal Nuovo, designando entrambi questi riferimenti come scrittura. La prima citazione è Deuteronomio 25,4, la seconda citazione che fa Paolo è Luca 10,7. Un passo dell'Antico Testamento o Primo Testamento, un brano del Nuovo Testamento o Secondo Testamento vengono chiamati scrittura. Quindi ci sono prove interne del fatto che l'intera Bibbia sia la parola di Dio. Seconda prova, l'accuratezza scientifica, che è evidente nella Bibbia. La Bibbia dice che Dio sospende la terra sul nulla, Giobbe 26,7. Come poteva un uomo dell'antichità, prima di Samantha Cristoforetti, come poteva un uomo vissuto millenni fa sapere che la terra è sospesa sul nulla? Lo Spirito Santo lo ha suggerito. All'epoca del profeta Isaia gli studiosi non conoscevano altro esempio, la forma del nostro pianeta, eppure è scritto che Dio è assiso sulla volta della terra, Isaia 40, 22. È stato chiesto perdono a Galileo Galilei, ma lui non ha potuto accogliere le scuse, era troppo tardi. Il termine ebraico tradotto in Isaia 40, 22, volta, indica un globo, una sfera. Come poteva sapere Isaia che il nostro pianeta ha una forma sferica? È un globo. Lo Spirito Santo glielo ha suggerito. C'è un'ispirazione divina, c'è un'accuratezza scientifica. Una terza prova, perché tu creda che la Bibbia è la parola di Dio, è questa, la sua attendibilità storica. Ho letto qualcosa di appassionante, credo 3 anni fa. Ricordi la storia della mano sul muro nel 5° capitolo di Daniele? A un certo punto, durante il banchetto reale, appare un mozzicone di mano che scrive delle cose inquietanti sulla parete e il boccone va a tutti di traverso, immagino. Il re rimane sconvolto, cambia colore della pelle. Bella la narrativa biblica. Il re sbianca, sconvolto, chiede che quella scritta sia interpretata. Ma cos'è? Cos'è questa cosa? Un pezzo di mano che scrive sul muro un messaggio enigmatico da criptare, no, criptato, da decodificare, intendo. E la Bibbia dice che per ordine di Baldassar Daniele fu vestito di porpora, visto che Daniele dà l'interpretazione di quel messaggio, Daniele viene vestito di porpora, gli viene messa al collo una collana d'oro e viene proclamato terzo nel governo del suo regno. A lungo nella storia gli scettici hanno messo in dubbio la veridicità della scrittura, perché dicevano tanti, dice, ma l'ultimo re di Babilonia non è stato Baltassar, ma un certo Nabonide. E di Baltassar, tra l'altro, questo complicava la faccenda, non c'era traccia nella storia extra biblica. Quindi, primo, il regno di Babilonia termina con Nabonide, non con Baltassar, che nella Bibbia viene dichiarato il re del tramonto dell'impero babilonese. E poi chi è questo Baltassar? Ne parla solo la Bibbia. Non ci sono altre fonti al di fuori della Bibbia, quindi tanti scettici dicevano la Bibbia è sbagliata, la Bibbia è inesatta. Vedete, dicevano tanti, la Bibbia contiene inesattezze. E questo è tipico dell'arroganza umana. Io non comprendo qualcosa della Bibbia? Allora non è ispirata. Non che io ancora non ci sia arrivato. Questo è l'errore che fanno tanti. Ma ritorno al libro di Daniele. Gli archeologi nel 1853 rinvengono un'iscrizione sulla pietra angolare di un tempio fatto costruire da Nabonide, che la storia conosceva, in onore del dio Ur. Sentite cosa c'era scritto in questa iscrizione. Possa io, Nabonide, re di Babilonia, non peccare mai contro di te, è detto di questa divinità, a questa divinità, possa la riverenza dimorare nel cuore di Baltassar, il mio diletto primogenito. 1853, la Bibbia aveva ragione. Baltassar non solo era esistito, ma era esattamente la figura storica di cui la Bibbia stava parlando. Da altre iscrizioni si evinceva che Nabonide e Baltassare erano coreggenti, cioè regnavano insieme nello stesso periodo. Nabonide viaggiava, lo dice l'archeologia, dal 1853 in poi, ma prima lo diceva già la Bibbia. Nabonide viaggiava mentre Baldassare restava in sede per occuparsi degli affari reali. Alla luce di ciò appare chiaro anche il perché Baldassare proclami Daniele terzo per autorità nel regno. Terzo, non secondo. Nabonide, Baldassare, Daniele, per la rivelazione che ti è stata data, per la tua saggezza, sarai terzo nell'impero. La Bibbia è la parola di Dio. Poi c'è un discorso di unitarietà, e questa è una quarta prova. Dalla Genesi all'Apocalisse, la Bibbia si presenta come un libro unico, perfettamente coerente. La Bibbia è un miracolo. Amen? La Bibbia è un miracolo. C'è un'armonia nel testo biblico, sorprendente. Pensa che tra l'ultimo libro dell'Antico Testamento, Malachia, e il primo libro del Nuovo Testamento, Matteo, passano, lo sapete, 400 anni. Nonostante ci sia questo gap, questo salto temporale tra il primo e il secondo testamento, tra quello che chiamiamo spesso Antico e quello che chiamiamo Nuovo Testamento, comunque la Bibbia ha una unitarietà, un'armonia perfetta. Non c'è contraddizione teologica, non c'è contraddizione morale, etica. Non è che la Bibbia in una parte ha un messaggio e in un'altra parte dello stesso libro divino ha un altro messaggio. Non c'è contraddizione dottrinale, non c'è contraddizione di nessun genere. Pensa anche che la Bibbia è un libro composto da 66 libri, 39 nell'Antico Testamento, 27 nel Nuovo Testamento. Pensa che la Bibbia è stata scritta nell'arco di circa 1600 anni. Pensa che la Bibbia è stata scritta da circa 40 autori diversi. Pensa che la Bibbia ha come scrittori, compositori, redattori, pecorai, condottieri, scribi, operai, pescatori, medici, mandriani, sacerdoti, fabbricanti di tende. Medici l'ho già detto? Pescatori l'ho già detto? Alte cariche dello Stato, principi, re, eccetera, sono tra gli autori della Bibbia. Quindi lo Spirito Santo ha ispirato tutte queste persone a riportare verità divine prive di confusione ed errori. Per l'armonia interna noi possiamo dire che la Bibbia è la parola di Dio, ma possiamo dirlo anche per via della fondatezza delle sue profezie. Nell'Antico Testamento ci sono centinaia di profezie relative al Signore Gesù Cristo, ad esempio, molte delle quali si sono adempiute alla lettera del Nuovo Testamento, altre devono ancora adempiersi. Ci sono profezie riguardanti la seconda venuta di Cristo, di cui la Chiesa aspetta l'adempimento. Tu sei tra questi che aspettano l'adempimento delle profezie che si devono ancora realizzare? Tante profezie riguardo il Messia si sono adempiute. Alcuni esempi: la nascita di Cristo da una vergine, che il Messia sarebbe nato da una donna che non aveva avuto relazioni sessuali prima di quel momento, lo dice Isaia 7,14, lo leggiamo in Matteo 1, da 18 a 25. Il tradimento del Messia, che il Cristo sarebbe stato tradito da uno dei suoi discepoli, da una persona fidata. Insomma, lo dice il Salmo 41, versetto 9, lo dice Giovanni 13, 18, 21, lo dice Zaccaria 11, 12, 13, lo dice Matteo 26, 15, 27, da 3 a 10. Il rifiuto del Messia, le sue sofferenze, l'umiliazione che il Messia avrebbe subito, la sua salvezza, la sua mansuetudine, Isaia 53. E nei Vangeli vediamo come tutto quello che il Messia doveva soffrire lo ha sofferto esattamente come era stato scritto. La crocifissione di Gesù, Salmo 22. Vi ricordate? Mi hanno forato le mani, i piedi. Gli altri particolari riguardanti la crocifissione. Se vai nel Salmo 22 e fai un link, colleghi a Matteo 27, 34, 50, c'è una corrispondenza perfetta, direi speculare, meravigliosa. Amen. La Bibbia è la parola di Dio. La risurrezione di Cristo, oltre alla crocifissione, ne parlava il Salmo 16, versetti 10 e 11, ne parla il libro degli Atti, Nuovo Testamento, Atti 1, 3, 2, 32. Ti ricordi? Egli non lascerà che il suo santo rimanga nella decomposizione. E questo si è verificato quando Cristo è risorto. Il terzo giorno Gesù Cristo è risuscitato ed egli vive per sempre, per l'eternità. E poi possiamo notare anche un'altra dimostrazione del fatto che la Bibbia sia la parola di Dio, deriva dall'impatto nella società umana. La Bibbia è stata la pubblicazione, il libro che ha avuto un impatto maggiore, o come tanti amano dire oggi, che ha impattato, no, maggiormente a livello morale, spirituale, nella società. Prima Pietro 1,23 recita così: siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma da un seme incorruttibile, cioè che non si corrompe, mediante la parola vivente e permanente di Dio. Quindi il messaggio della Bibbia è un seme, è un chicco con la vita in sé, che quando viene piantato nel cuore di una persona che crede, in una famiglia, in un quartiere, in un paese, in una società, in un periodo storico, la parola di Dio ha un effetto trasformativo, modellante. Milioni di persone sono spiritualmente rinate per mezzo della parola del Signore, la Bibbia. E molte di queste persone sono tra noi. È vero? Molte persone, molti tra noi sono rinati. E per chi ancora non è rinato, attraverso la parola di Dio noi preghiamo questa mattina che tu possa ricevere la parola di Dio, conservarla dentro di te e far sì che lo Spirito Santo possa far rinascere la tua vita in Cristo Gesù. Altri ancora crederanno, anche tu crederai. Noi stiamo aspettando la conversione di alcuni tra noi. Il Signore ti sta aspettando, ma anche noi ti stiamo aspettando. E io aspetto più di qualcuno qua davanti per pregare insieme. Io aspetto più di qualcuno, diversi appuntamenti in acqua, in vasca. Sono sicuro che la parola di Dio continuerà a fare il suo effetto, a rigenerare, a dare vita nuova, a trasformare il modo di pensare. Altri ancora potranno credere per mezzo delle scritture, credere ed avere vita eterna nel nome del Signore Gesù. Lo precisa l'Apostolo Giovanni nel capitolo 20 del suo Vangelo, capitolo 20, versetti 30 e 31, dice, sono state scritte, dice l'Apostolo nel suo Vangelo, Giovanni, dice, ma se dovessimo mettere insieme tutto quello che il Signore ha fatto, non basterebbero tutte le biblioteche, non basterebbe il mondo per contenere i libri che se ne scriverebbero. Quindi quello che leggiamo nei Vangeli non è tutto quello che Gesù ha fatto, ha detto, ma è una sintesi. Quello che leggiamo nei Vangeli è tutto quello che ci serve per che cosa? Per le nostre ricerche, per essere più dotti e basta, per citare a memoria i versetti della Bibbia e vantarci della nostra conoscenza? No! Ci dice il Vangelo di Giovanni che queste cose sono state scritte perché noi crediamo. E credendo in Gesù, noi abbiamo vita nel suo nome, vita eterna. Per questo Dio ti ha dato la Bibbia. Hai anche l'app. È anche gratuita, YouVersion. Scaricala, leggila. Quando hai un minuto, quando hai più tempo, ancora meglio, leggi la Bibbia. Forse diventerai più paziente in fila in banca o alla posta. perché sarai presa in quei minuti a leggere la parola di Dio. Forse non sbraiterai più, non te la prenderai con gli altri. La Bibbia è la parola di Dio. L'impatto sulla società umana. Leggevo che c'è stato un impatto della Bibbia nella letteratura, nell'ambito scientifico. E non è vero che, come dire, fede e scienza sono inconciliabili, sempre e comunque. Tanti scienziati sono stati e sono ancora credenti che ritengono che la Bibbia sia la parola di Dio. La Bibbia ha avuto un impatto enorme nella musica, nelle arti, nella musica. Ma quante opere? Quanti brani? Quante canzoni sono ispirate alla Bibbia? La giurisprudenza, leggevo, qui abbiamo anche degli esperti di legge, leggevo che la Common Law inglese, la Dichiarazione dei diritti, Bill of Rights, la Magna Carta, la Costituzione degli Stati Uniti, testi di legge che sono ispirati a principi biblici, a fondamenti etici in cui la base è la Bibbia. Quante vite Dio ha cambiato e quanto Dio può cambiare la tua vita se fai della Bibbia la tua legge, il messaggio, la motivazione, la guida, si diceva in settimana, il navigatore per non perderti e non perderci lungo le vie della nostra vita. E poi un'altra cosa, settima cosa, prova la Bibbia, perché credo che la Bibbia è la parola di Dio. Se me lo chiedi, ti dico anche che considero la sua intramontabilità. La Bibbia è intramontabile. Sai che la Bibbia è il libro più letto della storia? Il libro più pubblicato? Con più edizioni? Con più traduzioni? In lingue, dialetti, in tutto il mondo? Sai che la Bibbia è il testo su cui si è lavorato di più? Su cui si è sudato di più? Lavori di traduzione. Molti di noi parlano più lingue. Molti di voi... Se il Signore non mi avesse fatto parlare in altre lingue, io non avrei conosciuto altre lingue, diciamo così, da pentecostale. Che lavoro dietro, quanto impegno, persone che hanno lasciato la propria terra per andare in una zona remota del mondo, dall'altra parte dell'emisfero, del mappamondo, per spendere la propria vita, per tradurre la Bibbia nella lingua di quella tribù, di quel popolo sconosciuto. Ma come si può spendere la propria vita per consegnare la Bibbia a qualche centinaio di persone in una giungla, in una foresta, chissà dove, rischiando la vita? La Bibbia è la parola di Dio. La parola del Signore rimane in eterno. E dice la Bibbia stessa, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. La Bibbia è per sempre. La Bibbia è il libro eterno. Cito un autore, Adrian Rogers, e praticamente concludo. Nessun altro libro ha incontrato un'opposizione simile a quella che ha incontrato la Bibbia nel corso dei secoli. È stata criticata, derisa, proibita, bruciata, ma essa ha resistito e resiste ancora. La Bibbia è stata sempre attuale ed è applicabile tutt'oggi. È così profonda che gli studiosi possono nuotarvi senza raggiungere mai il fondo. Ma così accessibile che un bimbo potrebbe attingervi con un bicchiere d'acqua senza timore di annegare. Ecco la preziosa, santa parola di Dio. Conoscila, credi in essa, è la verità.